Sonore Noise 2022 da Parco Susser su Gemini Network.
Allora, rimettete le penne qua e adesso andremo a leggerle tutte e poi le attaccheremo sul numogramma. Come vi dicevo, questo qua è una sorta di cabala accelerazionista. Adesso però dovete ascoltare, se no poi è un casino e se no mi tocca rispiegare. Mortale. Se no non si avvera, quindi... Ok. Allora, dicevamo, qua abbiamo questa cabala accelerazionista. Una cabala è una sorta di diagramma esoterico. E... Sai che cos'è un diagramma? Hai presente gli insiemi che fai a scuola con le carote, verdure? È una cosa del genere, però è che è anche magica, ha un effetto ultraterreno. Quindi la cabala è la parte quella grafica e esoterica che è magica, quindi adesso hai imparato due nuove parole. No, per il momento. Scienze delle merendine. Basta con le domande sulla mia persona, dobbiamo iperstizionare. Adesso Andrea le andrà a leggere. Allora. E non so, servirebbe tipo una musichetta. Secondo me le macchine saranno tutte elettriche e giocheranno tutti a Brawl Stars e Stable Guys. Scusa, è che non capisco la lettera. Giacomo il Gigi.
Ok. Allora,
un commento rapido, intanto che Andrea la va a attaccare, c'è ovviamente il tema del divertimento. Se volete stare qua però ascoltate. Poi dopo volete parlare. Il tema che esce da questa interstizione, che già immagino chi l'abbia scritta, è in qualche modo quello del gioco, che è fondamentale, perché se poi dobbiamo lavorare in futuro e non ci sarà qualche automa, qualche robot a lavorare al posto nostro, non potremo giocare a questi giochi qua, di cui non mi ricordo il nome. Quindi il tema, complimenti a chi l'ha scritta, è un tema fondamentale. Si infila?
No,
vai, vai. Alzalo un po'. Hanno un significato particolare, è una sorta di... No, no, poi se mai vi dico. Ok, andiamo con la seconda.
Allora.
Comunque se c'è qualcun altro che le vuole leggere, è libero di farlo, va bene. Cioè, con quale logica vengono posizionate... i fogliettini nel nomogramma. Allora, per il momento non c'è una logica, però avevamo pensato in caso di decidere una sorta di punteggio dell'iperstizione. L'unico problema è che sono molti più foglietti, quindi in caso o le dividiamo una su... Ok, vabbè, per la prossima... Vabbè, votate quella vecchia che numero vogliamo fare...
Uno alto, uno basso, intanto alzata di mano.
In base al valore iperstizionale. No, no.
Quanto
no, no, quanto è forte, quanto è iperstizionale. Quanti alto? Alzate la mano bene così riesco a vedere. Tu basso. Ah, ok, alto. Ok, che numeri alti ci sono? C'è un 36, 28. 10 45 Ah, ok. Questa è più utopica. Vabbè, mettiamola sul 10.
Il numero 10. Gigi.
Perfetto. Gigi.
Io sono, mi chiamo Giacomo, però Gigi.
Ok. Vai.
Allora, il surplus di popolazione ormai è diventato incontenibile. L'elite borghese, sempre più ristretta, vecchia e logora, tenta di reiterare all'infinito nel proprio piccolo human resource, angolo privilegiato del colosso meta, ma perché non so leggere, l'umanità come pacchetti.
Quindi, questa è molto distopica, quindi non so se può avere un punteggio molto alto. Il surplus di popolazione è ormai diventato incontenibile. L'elite borghese, sempre più ristretta, vecchia e logora, tenta di reiterare all'infinito nel proprio piccolo human resource, angolo privilegiato del colosso meta, l'umanità come pacchetti. È complessa, però è molto distopica.
Sì.
Cioè, io penso che sia... cosa? Zuckerberg che domina in questo caso, più che il...
No.
Vai.
No.
No, penso che la parola chiave sia attenta. La borghesia attenta, poi non è detto che ci riesce, quindi non lo so, è basso questa superstizione. Cioè, ha un valore basso, secondo me.
Gigi!
No, cose pertinenti.
Cioè,
se non è pertinente non ti do più il microfono.
Non ho capito un H di questa cosa.
Ok.
C'è questa zona del numogramma?
C'è questa zona del numogramma che è chiusa, vedete, 3, 6, 6, 12, che rimane tutto quanto chiuso qui dentro. Quindi quelle distopiche brutte così, lasciamole chiuse in questo circolo isolato. Esatto.
Allora, in pratica, ho capito bene, ci saranno troppe persone, giusto? E troppe persone povere. Uè, amica, sto parlando con te. Ci saranno troppe persone e pochissime persone avranno i soldi per comprare le cose, fare i viaggi eccetera, e tutti gli altri invece saranno poveri, che lavorano tantissimo e sono tristi e piangono.
Brutto, vero? Brutto.
E stanno sempre su Facebook. Lo so,
però è la speranza.
Spero di essermi...
Spiegazione molto chiara, grazie mille. E allora, su proposta del nostro Deneb, io direi di andare a mettere qua, che è in qualche modo separato, anche se c'è ci sono solo ingressi, se non sbaglio. Queste frecce si chiamano Sizigie, se non sbaglio. Sizigie.
Sizigie.
Ok, bravo. E questa è la parte forse più chiusa, la andiamo a mettere sul 3, che è un punteggio basso e quindi abbastanza malefico. Vado a pescare adesso.
Se riesco a leggerla decentemente.
Vai!
Lo so leggere molto bene, è questo, vero? No, allora, la blockchain permetterà di realizzare il genderismo e il genderismo democratico, quello era l'uno, ora c'è il due. Neumanic sarà lo strumento della rivoluzione culturale che abbatterà il KP
complimenti, non erano parole assolutamente semplici. E credo che è capitata la peggiore, ma dopo semmai vediamo, ne passiamo anche un'altra. Allora, nella prima abbiamo quindi la blockchain che permette di realizzare il confederalismo democratico. Allora, qui abbiamo un ragazzo con la maglietta del Rojava, quindi è a tema, e c'è anche lo stand, quindi dopo passate. Confederalismo democratico in qualche modo è il paradigma politico che vogliono realizzare, vede il PKK e la teoria di Öcalan, che è, diciamo, quello che ha organizzato i curdi. E sì, tu sei Öcalan. Mi auguro di no. È un tipo, un signore coi baffi, è simpatico. No, quello è Che Guevara. E quindi vediamo una blockchain positiva, perché al momento la blockchain in qualche modo alimenta la modalità con cui si trasmettono le merci all'interno del capitalismo avanzato. Due, Neuralink, che è quella di Elon Musk, se non sbaglio, vero? Ok. Sarà lo strumento della rivoluzione culturale che abbatterà il capitalismo. Quindi qui c'è anche un qualche mezzo riferimento a Mao con la rivoluzione culturale e tramite uno strumento del capitale. E infine qua il metaverso è il tempio dell'egemonia e della post-scarsità. Quindi qui ci sono gli elementi del capitalismo avanzato utilizzati a nostro favore, o sbaglio? C'è qualcuno che vuole fare un commento? Commenti su questa? Deve essere una cosa seria e pertinente, se no non ti faccio più parlare, ti tolgo il diritto di parola. Lo posso fare?
No, aspetta. Secondo me gli dobbiamo mettere zero, no. Perché non ci ho capito.
Ah, gli ho detto no?
Allora l'hai scritta tu. Sì. Sì, sì. L'hai scritta tu? Allora zero. Perché...
Perché è molto noioso e non ci ho capito niente.
E neanche io.
Quindi qui c'è un'iperstizione poco intelligibile che non passa.
Ci ho capito solo Elon Musk, fine.
Ok.
Ma prima avevi detto il nome di Obama?
No.
Avevo sentito Obama.
Allora, alta o bassa? Pure questa direi abbastanza... No, alta, perché è comunque uno strumento del capitale usato a nostro vantaggio.
Insomma, è buona, cioè tutte prospettive abbastanza... Sì.
Ok, mantieni dentro al flusso.
Io la metterei, vediamo.
Deve scorrere questi bussoni. Magari la
metterei... E dove... Come la riconosco?
All'uno ci deve essere proprio... Però guarda che questa è una bella risoluzione, cioè in qualche modo
Hai capito, un grandissimo happy ending.
Cioè lo metterei qui in modo da influenzare poi quello che arriva al
centro. No, dicevo di metterlo prima dell'uno, cioè se l'uno è quello più forte che c'è, nel senso che è il massimo momento di corrente, allora forse deve stare prima. Solo questo.
Le condizioni necessarie all'abbattimento del capitale. Ciao, grazie. Ciao.
Ci mancherai, amico!
Questa è più facile.
Ho scritto male?
Nel 2035
nel 2035 ci diciamo solo a quanto vogliamo con le persone
di
non mangiamo più gli animali,
ma
quindi non loro.
Dammi. Nel 2035 ci dedichiamo solo a quello che vogliamo, con le persone che vogliamo, cuore, non è letto il cuore. Non mangiamo più gli animali, ma viviamo con loro. Quindi qui c'è una proposta antispecista, fortemente antispecista. E mai c'è la cybercarne, che ne sai?
Sì, in qualche modo è la risoluzione di un problema, diciamo, sullo sfruttamento degli animali, che viene insomma da tantissimo tempo. Una prospettiva sul 7. È un'idea. È un'idea, perché comunque si mette in questi flussi qui, però effettivamente è meno diretta di questa come prospettiva di happy ending. Questo, sì, questa è una soluzione tramite cui effettivamente si è arrivati alla risoluzione di un problema innanzitutto ambientale, poi insomma per chi se ne cura anche di aspetto etico, perché vivremo con loro, è una sorta di decrescita felice alla massima potenza.
Non vorresti un pavone nel tuo giardino?
Beh, guarda, il pavone è di fatto
pertinente.
Il 2035 è troppo tardi.
Oddio, fondamentale. Allora, se siamo d'accordo sul 7, che influenza comunque il centro del numogramma, che è potente, che è libidinale. Comunque ricordiamoci anche il tema della cybercarne, che ha uno sviluppo accelerazionista. Gli allevamenti consumano tantissima acqua, e di acqua ce n'è sempre.
Anche la cucina molecolare.
Sì.
Quella, diciamo, stanno cercando di far crescere in laboratorio, senza usare gli animali, della carne che noi possiamo mangiare. Così animali non soffrono e noi inquiniamo di meno. No, questo non l'ha detto nessuno.
No, perché il microfono?
Non vuoi essere microfonato?
Lo vuoi leggere?
Questo è divertente.
Lo voglio leggere.
Vai, divertente.
La conferma di vita extraterrestre porterà l'umanità a riflettere sul suo posto nell'universo. Verranno smussate le differenze tra gli individui e si penserà ad un concetto di umanità più unito. Meravigliosa. Qua è proprio, io penso, l'happy ending proprio finale, quando siamo nello spazio a parearcela nella Federazione Galattica. Penso sia proprio l'apice, la fine, l'happy ending completo dell'umanità. Siamo in giro per la galassia, siamo con gli alieni, stiamo pariando nella Federazione Galattica. Magari no. Speriamo di no.
No, beh, non lo so, perché, cioè, quando abbiamo scoperto altri esseri in un altro continente di cui nessuno sapeva nulla, non c'è proprio stato un happy ending, ecco, quindi non lo so. Cioè,
basato. Qual è? Cosa? Non ho capito.
No, dico, quella questione lì è diciamo data da un paternalismo nei confronti di chi in qualche modo aveva una maturità diversa e una centralità diversa di certi valori. Adesso magari noi possiamo vedere certi valori che a posteriori saranno detti un po' paternalisti nei confronti di altre forme di vita, ma non abbiamo la certezza. Già nel momento in cui magari riescono a viaggiare nello spazio, non possiamo dire che non siano, per così dire, intelligenti.
Vuoi rispondere? Mo ve lo passo anche a voi.
No, perché dipende sempre da cosa si intende per intelligenti. Cioè, se gli alieni atterrassero sulla Terra e vedessero un cavallo, direbbero che è una forma di vita intelligente. E bisogna sempre anche capire che cosa si intende per intelligente. Dipende anche da questo.
Di certo non gli esseri umani iscritti alla Confindustria. Prego.
Dipende quale tipo di alieni. Buoni o cattivi.
Se c'è un alieno tipo Carlo Bonomi, cioè, nel senso, no, c'era prima.
Beh, quando, cioè, secondo me lui ha fatto un richiamo alla scoperta dell'America, sì, però in quel caso avevamo visto, e secondo loro erano degli esseri, cioè quelli che i nativi americani, che erano un po' inferiori a loro, e magari vedendo gli alieni pensiamo che non sono inferiori, anzi potrebbero essere anche superiori a noi.
Ma siamo noi ad andare verso di loro o sono loro?
Conferma di vita extraterrestre, quindi effettivamente dice porterà l'umanità a riflettere sul suo posto nell'universo. Questo è cruciale.
Quindi può essere anche che non c'entriamo in contatto, ma che magari tipo col programma SETI, non so se conoscete, è coerente.
Allora dipende se gli alieni, come ha detto lui o lui, dipende se gli alieni sono. Lui ha detto buoni o cattivi, però se ne troviamo uno molto Jeff, cioè un po' è molto Jeff.
Ciao. Ok.
Intanto,
secondo me questa cosa prescinde da un contatto diretto con un alieno o meno, basterebbe una semplice conferma, perché si tratta di una questione di prospettiva. Penso ad esempio a quello che è successo nel 1600, Galileo effettivamente ha provato che la Terra non è al centro dell'universo, e da lì si sono creati tutta una serie di moti, che poi da lì è partito l'illuminismo, da lì è partito una centralità dell'individuo, e così via. Quindi se si scopre effettivamente un'altra specie, anche non intelligente, anche molto meno avanzata rispetto alla nostra, come umanità abbiamo una percezione diversa rispetto che quello, il nostro ruolo rispetto a quello dell'universo, e quindi ci potremmo considerare tutti un po' più uniti e tutti un po' più come un'unica cosa, e le differenze che ci staranno tra di noi verranno messe in secondo luogo, perché effettivamente portiamo gli occhi alle stelle e ci rendiamo conto che c'è tanto e tanto e tanto altro, quindi è meglio stare uniti piuttosto che divisi. Penso.
Spero che fosse così, perché è molto molto bello, cosa che stranamente non ho ancora preso in considerazione, questa idea di, diciamo, rivoluzione scientifica e sociale all'ennesima potenza per quelli che sono adesso i nostri confini. Allora, passerei alla prossima. Comunque hai colto nel segno, perché oggi volevamo anche portare un telescopio, però purtroppo il tempo non l'ha permesso, e c'è anche spesso, potete poi trovarlo anche sulla pagina Instagram nostra, diversi post, il riferimento al programma SETI, che aveva un tipo di intento teorico anche di questo tipo, cioè non c'è bisogno di, poi alla fine erano radiotelescopi. Tra l'altro oggi è morto l'ideatore del programma SETI, se non sbaglio. E questo era un programma per trovare altre forme di vita su altri pianeti. Sì, carino, infatti, con Saturno. Saturno, il simbolo nostro del collettivo, è il simbolo astronomico e astrologico di Saturno. Ok, passiamo alla prossima.
La vogliamo mettere...
Ah, vogliamo intanto attaccarla? Dopo, perché ce ne sono ancora veramente tante, sennò poi facciamo troppo tardi, poi magari dovete andare anche a mangiare. 28. Allora, collocazione, qualcuno di voi ha qualche idea per la collocazione?
Un po' esterno, perché è un'idea che si mette, capito?
Esterno, perché è un'idea che si immette anche questa. 7. Dove sta il 7? 28.
In qualche modo questa consapevolezza può portare alla grande rivoluzione.
Sì, sì. C'è qualcuno che ha qualcosa da ridire su questo 28? Ok, va bene, 28. Fede. Allora, vediamo un po'. Cosa abbiamo qui? Vai.
Giocare tutto il giorno a Stumble Guys.
Questa la metterei accanto all'altra di... Antilavorista al mare.
Ma infatti guarda che non è così lontana dalla piena rivoluzione, perché andiamo a specificare adesso, bisogna vedere i profitti di questo gioco a chi vanno, ma
c'è una possibilità di gestire insieme le ore di gioco.
Ci puoi fare dei gruppi di 32 su Stumble Guys.
È una buona proposta, puoi elaborare anche magari pensieri.
No,
dico di farlo in questa chiave antilavorista, cioè di tutto il giorno lo fai in gruppo. Ah, forse 95.000 è un po' troppo. Posizionato?
Posizionato.
Vuoi leggerla? Vuoi leggerne un'altra?
Non devi guardare.
Per me è zuppa.
Troppo.
Troppo lontano per vedere questo
futuro.
Futuro dove qualsiasi cosa tu voglia fare
sarà dettata dal tuo. Poi se mai dopo lo rileggiamo.
Sarà dettata dal tuo
stato
sociale. È già un po' così, ma non.
Sarà peggio.
Ma sarà peggio. PS post scriptum.
Però
l'Italia vincerà di nuovo i mondiali. Quindi quindi anche tutto alla grande.
Sicuramente non quest'anno. La Macedonia. I mondiali sono il punto finale. Però cioè è qualcosa anche di estremamente negativo, perché qualsiasi cosa tu voglia sarà sì, però questa iperstizione, c'è scritto qualsiasi cosa tu voglia fare sarà dettata dal tuo stato sociale, quindi c'è ancora la divisione in classi e questa è una.
Che se sei ricco puoi fare alcune cose, se sei povero non le puoi fare. Quindi vuol dire che se tu hai fortuna di nascere povero, tante cose praticamente non le puoi fare.
Se sei il figlio di Briatore a 12 anni puoi aprire.
Se sei Jeff Bezos.
Anche.
È un pelato che ci sta a fare.
E dove la vogliamo posizionare quindi questa? Idee?
O in basso, perché comunque queste qua che stanno intorno al 9 tendono a chiudersi su se stesse, oppure all'ingresso di quel circolo, oppure all'ingresso intorno all'8 e vicino a quell'altro circolo che ci avviciniamo sempre alla zona distopia, no? Quindi tutto, perché le cose. Però l'Italia. Però più uno tocca consolarsi con la vittoria ai mondiali, capito?
Secondo me allora andrebbe non così centrale, magari sul 36, che comunque si avvicina verso la chiusa, ma poi comunque c'ha possibilità di riemergere.
Ci sta.
Va bene. È vero, hai ragione. Non fa finta di niente.
Mi senti la rimarca?
Perché non ha una freccia. Effettivamente avevo visto che la freccia era collegata, la Sigigia, ma invece no. Vedo dei commenti dalla curva, non so come siamo orientati. Se aspetta un attimo che vado in quell'area. Avevate dei commenti sui mondiali?
No.
Lui voleva dire qualcosa, Simone.
No, Simone c'ha un'iperstizione mischiata.
No, non è un'iperstizione, è una nota di metodo.
Questa cosa che uno dei due blessi,
quindi delle parti esterne, si chiude su se stessa. Non è che indica il fatto che quindi l'iperstizione che ci metti rimane là dentro, perché l'interazione tra i due plessi dovete immaginarvela tipo come una bilancia, cioè si controbilanciano, quindi occhio.
Ok,
grazie mille. Allora dobbiamo fare in modo che non ce ne siano troppe sopra e troppo poche sotto, o viceversa, se no il numero adesso c'è una sopra e una sotto, quindi è bilanciata. Vediamo alla fine, facciamo la riflessione. Guarda quanti. Dobbiamo andare un po' veloci perché sennò poi si fa troppo tardi. Aspetta, tanto adesso arrivano tutte. Allora, questa dice. Nel futuro avremo colonie extraplanetarie. L'uomo diventerà macchina e la macchina uomo. Sinergia. Questo è il finale di Mass Effect.
Macchina!
Questo è il transumanismo.
Ok, un attimo, concentrazione.
Allora, abbiamo l'esplorazione, diciamo, extraplanetaria, ma abbiamo anche il transumanesimo. Quindi il transumanesimo praticamente è una teoria secondo cui con lo sviluppo tecnologico pian piano le persone somiglieranno sempre di più alle macchine. E tipo, sai quelli con i bracci bionici?
Tipo
Terminator, però è la versione negativa del transumanesimo, perché l'hai visto? Ok, tutta la saga. Vabbè, gli ultimi sono i più brutti. E i più, primi sono. È fatto bene. Vedi pure al secondo, ma non andare oltre. Terminator, però, in qualche modo è la versione distopica.
Della DC Cyborg.
Non lo conosco, mi cogli impreparato.
È proprio un cyborg che si chiama Cyborg.
Ah, ho capito. Quella dei Teen Titans pure. Ok. Ok, allora andiamo intanto con la prossima. Ah, dobbiamo valutare questa. Transumanesimo, esplorazione spaziale per affinità, come minimo, esatto, la dobbiamo mettere qua vicino a questa. Questa però c'ha un peso secondo me proprio...
Ti dico, sì. Io...
Questa la metterei quasi più, sì?
Io la metterei qui al 2.
Aspettate un attimo, c'è un'osservazione.
Cioè, quella lì al 28 l'avevi messa lì perché è un evento che si mette. Quella non è un evento, è un'evoluzione a cui arriviamo. Quindi non so se la metterei lì accanto. Sì, tipo.
Secondo me tu hai molto ragione.
E allora facciamo così.
Perché sia sale sia scende, questa cosa del transumanismo, sia bene.
Però comunque la sua ipotesi bilancia, continua a bilanciare il numogramma, anche se forse un po' verso di qua. Piano piano avremo tempo per... Ok.
Ok.
Il futuro che voglio è inventare un grande calciatore e far fare agli avversari sbambau shashbash. Vroom. Io devo dire pregna di significato, fa trasparire il senso. Sì, esatto. Io andrei di vicinanza semantica e così bilanciamo anche il numogramma. Verso il 9. 45 non è più. Cioè qui c'è il mondiale, io lo metterei magari qua o qua. 9, no, lì no.
9 diciamo che è tipo la distopia totale, o questa è la distopia totale, diciamo, arriviamo a...
No, quello è il punto di arrivo.
In qualche modo il punto di arrivo può essere sia da una parte che dall'altra. Bilanciamo, andiamo vicino ai mondiali, facciamo 45 o 30.
Per me anche il 9 va bene perché è tipo un centro di un flusso, perché il giocatore non lo trovi ma lo crei. C'è scritto che il giocatore è creato.
È vero, è vero. Allora avviciniamola.
È stata quella tizia.
Ok, non c'è bisogno di... Questo è un comportamento da snitch, non è una cosa bella, da spia.
Vabbè, hai detto...
Non si fa. Ok, quindi c'è comunque un collegamento, vedi, non è proprio sopra, però sta vicino all'arrivo, anche se non c'è la sigia puntata, però. Ok.
Sono un po' confuso, non riesco
a... Diciamo un attimo, intanto. Poi la decifriamo.
Ok.
Allora. Finalmente, nel 2999, il genere umano si sarà estinto. Antinatalismo, ma anche di più se vogliamo, più che antinatalismo. Questa è la distruzione, è una fine ma anche un inizio di qualcosa di bellissimo, lo vogliamo dire. C'è un sacco di tempo, quindi comunque qui c'è scritto, esatto, il genere umano si sarà estinto, ma ricordiamoci che i Neanderthal tecnicamente non si sono estinti, sono ancora nel nostro corredo genetico, quindi magari la nostra genetica potrà essere in una specie ancora più avanzata.
Ciao!
No, dicevo che comunque le macchine governeranno il mondo, quindi visto che l'abbiamo creato noi, ci sarà del nostro nell'intelligenza artificiale.
Però magari qualche cosa con cui alimentarsi, non so, vai.
C'è un romanzo di fantascienza di Stanislav Lem, che è quello che ha scritto anche Solaris, che si chiama L'Invincibile, che parte un po' da queste premesse. Cioè ci sono questi che arrivano su questo pianeta, sembra che ci sono degli alieni, in realtà scoprono che sono le macchine di una civiltà abbandonata. Spoiler, però... E quella civiltà potrebbero essere anche gli esseri umani, perché per come sono raccontati, tranquillamente, cioè tu non lo sai se quelli che esplorano il pianeta sono degli alieni o sono degli esseri umani, quindi sì, può essere.
Parola. Ultima cosa.
E poi comunque, se una civiltà riuscirà ad accedere a internet, ci saranno tutti i nostri dati sui social, al cimitero di...
Un giorno gli alieni troveranno le nostre cache di dati e vedranno i nostri porno sulle panze.
Sasso!
Beh, questa è qui appropriata. Questa è la chiusura.
Per me sta bene sul 9 perché ha un certo peso, però è anche finale. No.
Sì, perché questo non porta a niente, quindi tutte le frecce che vanno da questo devono... Oddio, potrebbe portare a qualcosa in realtà, però niente che noi possiamo...
Come ti chiami? Qua il nostro Diego è riuscito a decifrare l'iperstizione indecifrabile.
Ci saranno i skate volanti e i fulmini con i baffi. E sfere che fanno rumore con una campana. Dali. C'è scritto Dali senza l'accento sulla I.
No, perché?
Vai.
No, questa immagine è un po' quadro di Dali. Comunque, grazie per avermi fatto detto al microfono.
Vabbè, Dali è il posto da lì.
È tipo Dalì.
Da lì.
Vai. Da lì. Dalì lì.
Allora, Lil Dalì. È abbastanza.
Sto cercando di capire dove collocarlo.
Potrebbe stare qua in questo 6 perché cioè è sempre molto complicato, però richiama anche un certo impegno.
Il commissario al mantenimento dell'equilibrio del numogramma è d'accordo? Ok, commissario è d'accordo. Qui? 6, vai. Ok.
Allora, vediamo un po' che esce fuori.
Mucho texto.
Vai, questo è grave.
Mucho texto, veramente. Allora, vedo un futuro con un netto peggioramento per il nostro pianeta e per i suoi ospiti del mondo, animale e vegetale. Il virus che sta distruggendo il pianeta si chiama uomo, un essere razionale che fa più danni di chi ragione non ne ha. Auspico che il pianeta si riprenda i suoi spazi se l'uomo continuerà ad occuparli nella guerra contro madre natura. Saremo necessariamente sconfitti. Che c'è scritto qua?
Sconfitti, eh?
Uscio? Vabbè, che l'uomo si fermi, capisca e torni a rispettare quell'equilibrio che solo ci può salvare. Ovviamente da accelerazionista io faccio una piccola prova ad attaccare questa superstizione e dico che comunque, come direbbe uno dei primi accelerazionisti, ovvero Giacomo Leopardi, la natura sa essere matrigna e malefica, quindi ovviamente la natura non può essere sempre vista in chiave positiva, però è anche vero che l'essere, esatto, che l'essere umano al momento agisce in maniera virale.
Virale in quanto razionale?
O in quanto irrazionale? No, il virus è abbastanza razionale. Come, questo è difficile da collocare.
Io la metterei al 3, cioè vicino a quelle altre distopiche, che però è l'inizio, I guess, perché il 3 è tipo all'ingresso del cerchio che si autochiude. Sta lì sotto di te.
Si dice mortale il 9. Eh sì.
Extinction. Ok, allora. Io pensavo tipo qui, insomma, come affinità semantica.
Il commissario annuisce. Il commissario del popolo.
Voglio il nome. Niente.
Zero.
Allora magari
zero, va bene. Sì, zero secondo me sta nella parte distopica, bilancia, perché comunque...
Questa non mi sembra così da circuito.
No, però comunque vai, vedi, qua comunque abbiamo sì, un'estensione.
Allora, la realtà virtuale e quella tradizionalmente materiale sensibile sono ormai inscindibili. Natura e cultura, ontologicamente non separabili, sono sensibilmente unite. Il pixel è il nuovo atomo e le emozioni sono input e output. Nessuno ha più idea di cosa sia il cambiamento climatico perché non si ha più un'idea chiara di mondo. Questa è una strana distopia, suppongo, per quanto in qualche modo poi segua, insomma, il flusso di un certo futuro poco chiara. Sì, però in realtà non... Dov'è il male qui?
Sembra che c'è una accezione negativa, ma...
C'è un'accezione negativa per magari i nostri canoni di umanità, di futuro, ipoteticamente così, però per un certo senso non c'è né il bene né il male qui, è proprio, è la macchina.
È transumana.
Allora andiamo di transumanesimo, dove stava il transumanesimo qua?
Tra le cose che possono andare bene e possono andare male, che possono salire e che possono scendere.
Vuoi fare? Ok, qui davanti allo stand di Inventare il Futuro c'è una bimba che cerca la mamma, la mamma si chiama Cristiana? Miranda cerca Cristiana qui davanti allo stand di Inventare il Futuro? Sì, sarebbe meglio. Si sta spostando. Eh beh, sennò poi viene qua. Facciamo l'iperstizione che ritrovi la mamma.
Perché Snorlax sta tutto il giorno a mangiare e dormire, cioè quello che vogliono.
Allora. Raga, dobbiamo accelerare un minimo perché sennò poi non ce la facciamo. Questo che l'ho già letto lo conoscono. Ah, scusami, hai ragione. Vai.
Il lavoro non esiste. Il
patriarcato.
Il patriarcato è estinto. Lo Stato non esiste. I soldi non esistono. Esistono solo la comunità egualitaria, artistica, auto-organizzata, nata dalle ossa del capitalismo, della meritocrazia e della competizione.
Grazie mille, penso che sia abbastanza chiara questa. E, diciamo, la prospettiva antilavorista e... No, pensavo ci fosse un intervento. E femminista antipatriarcale è fondamentale. Io andrei a mettere abbastanza verso il centro, che ancora non c'è nulla. Anche perché è bello grosso. Ok, io intanto leggerei la prossima. Se ci sono interventi, ovviamente alzate la mano. E le esigenze logistiche vengono ormai soddisfatte dalla capillare rete di tubi, tipo Futurama, che sparano in 20 minuti una mozzarella da Napoli a Milano. I camion e i treni merci sono un lontano ricordo a cui i ragazzini non pensano sghignazzando. E qui c'è comunque un riferimento forse alla supply chain. Ne avevamo messa una sulla supply chain e questi dubbi alla Futurama sono in qualche modo una evoluzione dell'attuale supply chain, se siete d'accordo. Il lato del commissariato
cambia il terziario ma non cambia il secondario,
dire. Cambia il terziario ma il secondario non cambia, rimane comunque un certo tipo di industria che anzi magari soddisfacendo così il bisogno in maniera più istantanea di quanto si fa adesso, magari è ancora più
inquinante.
Sì, se non inquinante, se non altro aggressiva.
Aspetta, facciamo osservazione importante.
No, semplicemente semplificando lo spostamento merci potrebbe aumentare il consumismo e quindi meccanismi tossicissimi.
Però sono anche più facili da controllare così le merci, se stanno in un tubetto che puoi stoppare e non...
Ed è un bene o un male, chi controlla? È un po' strano.
Questo infatti è il punto, non lo so.
Controlla il capitale, controlla lo Stato? È una bella domanda. Di chi sono i mezzi di distribuzione in questo caso?
Ma gli stessi meccanismi si potrebbero usare anche con le persone oppure no? E poi se si potrebbero usare con le persone, si potrebbe anche scegliere la posizione, oppure mentre stai nel tubo scegli la posizione, cioè mentre stai nel viaggio scegli la posizione quando vedi la tua destinazione?
Esistono già questi, si chiamano treni. Quindi. No, ho capito, scusate, ma i treni sono il futuro infatti per quanto mi riguarda, non sono il passato ma il futuro.
Però sono i treni giapponesi, quindi di Roma
Natale. Voi? Avessimo i treni giapponesi?
No, ma qui ci sta un riferimento all'utilizzo di tecnologie capitaliste in uso, diciamo, comunista. E comunque Hyperloop è una sorta di tubo. Ok. E un'altra cosa, lì c'è il riferimento a Futurama, e in Futurama le persone ci entrano nei tubi, quindi...
In Futurama ci stanno anche i robot. Che birra.
Ok, è un'osservazione pertinente.
I treni ti portano direttamente a casa tua.
I treni non ti portano direttamente a casa tua perché...
Beh, però immagina di fare effettivamente questa rete capillare di tubo come quelli che hai in casa. Per avere poi dei checkpoint d'arrivo oppure collegare una casa a un'altra. Nel pieno rispetto della privacy.
No, però sarebbe...
Sì, beh, magari si potrebbe provare ad aprire e chiudere a piacimento il proprio personale tubo in modo che qualcuno non entri. Sì. No, è una tabba.
Vai.
Farli in tutte le case del mondo sarebbe troppo spreco.
È vero, però vorrebbe dire risparmiare anche poi sui carburanti.
Sì.
Però dipende anche da come costruisci i quartieri, perché se le case tu le costruisci diversamente e le persone sono più tutte quante concentrate in un unico grande edificio, devono andare tutti nello stesso posto e non devi fare troppe ramificazioni e troppo spreco per collegare tanti posti diversi.
Ragazzi, però dobbiamo andare.
Non so.
Ok, allora questa io la metterei comunque. C'è un che di Happy. Di Happy c'è un che di rivoluzione del trasporto.
Però c'è anche un che di produzione effettivamente, di distribuzione, se vogliamo, controllata o incontrollata a seconda di quali sono le esigenze economiche. Quindi farei. Come fareste? Commissario.
8? Ma 8 le esigenze logistiche non mi sembra per cioè regà.
Sì, il 5.
Tu che commissario vuoi essere?
Io voglio essere il
della scienza e della cultura.
Hai ragione. Svolta epistemologica.
Okay.
Cosa voglio essere il commissario? Voglio essere il commissario dei futuri psichedelici.
Mazza. Diamine.
Adesso la prossima.
Beh, ci sta un libro mai concluso di un nostro scrittore di riferimento che è Mark Fisher. Pescatore, no, però fisherman pescatore forse. Che si chiama Comunismo psichedelico. Quindi vado a leggere questo. Ce l'hai pronta? Ah, vai.
Allora, il mondo è diventato un grande regime biopolitico dove ogni giorno vengono combattuti germi e sporcizia al contatto umano. Si parla attraverso delle capsule sigillate. Il contatto con tutto ciò che è esterno da sé non esiste più. Per le strade si spara a chi esce dalla propria capsula e alle persone che provano a toccarsi. Covid 3.0.
È greve.
Un po' troppo casinara.
Troppo poco casinara, forse.
No, tutto questo controllo.
Sarebbe un problema, dovrebbero essere elastiche perché magari se passi in posti più stretti ti potresti bloccare. Tipo...
Tu però qui sei il commissario al controllo della popolazione, non sei più tanto psichedelico. Ok, allora qui c'è della distopia, penso che siamo d'accordo.
C'è anche da dire però, a sostegno di questa superstizione, che comunque l'unico anno in cui siamo riusciti effettivamente a ridurre le emissioni di carbonio è il 2020. Appunto.
Facciamo questo.
È un'osservazione intelligente, distopica. Adorno e Horkheimer, se non sbaglio, nella dialettica dell'illuminismo parlano anche di questo in qualche modo. C'è poi l'esigenza tecnocratica che, secondo appunto, sembra Horkheimer, commissari della filosofia, dico bene, nella dialettica dell'illuminismo, che secondo cui l'illuminismo poi porta ai campi di concentramento e al nazismo.
La pazza detta da Orkheimer, cioè era in linea, però non era, vabbè, era una cosa,
cioè quella cosa ci stava, però era un po' molto tirata come paragone, però era una questione di
tendenze che tu che lo ritrovavano nell'illuminismo che portavano poi a quelle cose, però comunque ci sta, sì, a me piaceva come cosa, quindi
allora. Sì, è comunque una provocazione teoretica, poi, specialmente all'epoca. Ok, avete già deciso il punteggio? Ok, estrema distopia. Quella è tipo la parte infernale del numogramma.
È quella puntata.
Vabbè, però perché sempre il basso deve essere collegato all'inferno? Sì, ma io lo guardo, cioè, vabbè, fa niente.
Qui potrebbe portare all'ipotetica estinzione, cioè qua è una salvaguardia per l'estinzione, però a che prezzo?
A che prezzo?
Magari se no la gente se si creerebbero queste capsule potrebbe pensare che sarebbe la fine del mondo, ma invece potrebbe essere tutto contrario, ovvero i batteri non esisterebbero più, le persone non si ammalerebbero, quindi uno potrebbe pensare così. Effettivamente è un'estinzione, perché senza i batteri anche buoni esistono, che fanno funzionare comunque il corpo. Ma magari invece la capsula potrebbe formare i batteri, cioè potrebbe selezionare i batteri da quelli buoni a quelli cattivi.
Questa è quella che definirei in qualche modo la svolta olistica di Dario, come ti chiami? Diego, scusa. E metti un po' insieme i tipi di batteri e soprattutto il fatto che c'è bisogno di un'integrazione di più parti in qualche modo negative e positive. Non so se conosci il taoismo, in qualche modo in maniera semplicistica si basa su questa prospettiva.
E se però i batteri cattivi poi diventano buoni e i buoni cattivi?
Verrebbero riselezionati, cioè la sfera in pratica riconosce in qualche modo lo spirito cattivo e lo spirito buono, in pratica
hegeliano in qualche modo.
Sì, le distruggiamo e poi le ricreiamo, però al contrario, che seleziona quelli cattivi, cioè quelli buoni, che seleziona quelli e non seleziona quelli buoni, cioè quelli cattivi.
La dialettica del batterio.
Pure l'ultima cosa non so più cazzo.
No, riguardo pure a questa cosa dei batteri, comunque c'è pure da considerare che c'è cioè, quello scioglimento del permafrost in cui ci stanno congelati. Là non sappiamo niente di quello che c'è sta dentro. Stanno imbruttiti.
Il ghiaccio cilla, però li va a svegliare. Allora, vado con la prossima. Dobbiamo andare veloci, poi continuiamo. A 2025 viene sconfitta la morte, quindi si può vivere senza lavorare e senza mangiare. Le persone fermano la loro vita nel momento di maggior vigore psicofisico e quindi si possono dedicare allo studio e al divertimento. Questa è molto centrale, forse. Anzi, il superamento della morte può essere anche visto come un punto d'arrivo, non so.
Secondo me 2024 basta, 2025 sempre troppo tardi.
Tu sei il vero accelerazionista?
Beh, per me no, nel senso che non si supera la morte, non è del tutto giusto, perché non concludi il ciclo della vita in pratica. Cioè, tu non concludi lo scopo della tua vita.
Hai ragione.
La morte dà senso a ogni momento, è preziosa come orizzonte, perché altrimenti tutto perde di senso, puoi fare le cose all'infinito.
Poi il superamento della morte non vuol dire il superamento delle risorse, comunque saranno finite.
Corretto. Adesso io dico una cosa macabra, però il fatto che uno ha superato la morte non significa che la morte non esiste più.
significa che tu sei come gli elfi del Signore degli Anelli. Non muori a meno che non vuoi. O vieni ucciso. Però lo decidi tu. È una tua decisione. A un certo punto dici: io ho finito qui, basta.
Non hai fatto niente.
Non si parla di immortalità, si parla di senescenza negligibile, di invecchiamento trascurabile, detto povero. Ok, e però allora a questo punto c'è un dibattito, perché è il punto di arrivo o secondo alcuni una possibile distopia?
Distopia.
Tu dici distopia.
Utopia.
Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu no, addio. Un'osservazione.
Ok. In pratica però questo superamento della morte potrebbe portare anche alla follia, perché l'unico modo per morire in pratica è suicidarti. Però se non hai la forza di suicidarti dovresti vivere all'infinito. Senza poi... Appunto.
Se non sbaglio, ditemi se mi ricordo male, il premio degli Highlander, quando riescono poi a decapitare gli altri Highlander, è vivere una vita con la morte. O sbaglio?
Tipo una cosa dell'antica Grecia, cioè tipo...
Quindi c'è anche la morte vista come...
No, no.
In Erodoto c'è quell'episodio di Creso e Solone, no? E Solone cita questa storia di Cleobi e Bitone, che sono questi due tipi che portano la madre facendo da buoi. La madre va al tempio di Atene e chiede per i propri figli la ricompensa migliore che loro possano ricevere. Muoiono.
Happy ending. Allora, abbiamo visto 10 utopia, distopia in quanti?
Che sia voglia,
5, 6, vince l'utopia di 3 punti. Allora, vabbè, però cerchiamo di fare un minimo di sintesi e mediare le cose.
Vabbè, una cosa,
quando è sconfitto l'invecchiamento rimane una grandissima paura di morire e di farsi male in generale e di rimanere comunque disabile ma non poter morire. Appunto. C'è una prospettiva terribile, sì. Ah, se prendiamo questo angolo come punto mediano, non è un punto di arrivo, non è neanche qualcosa di distopico. Allora, ok, vai. Parla pure un po' a te che non c'è.
Creare una lotta al capitalismo che si ponga prima di tutto come intermezzo. Forse nell'intermezzo vuol dire anche fondere la propria attività politica sulla... micropolitica. Fondare la propria attività poi sulla micropolitica. Allora, qui abbiamo un po' la corrente dal basso, se non capisco male. Bisogna capire quanto l'attività dal basso poi possa effettivamente portare a un coronamento. Teoricamente sì, se fatta nella maniera giusta. È questo che stiamo facendo.
La capsula che toglie i batteri cattivi, se la crei, non è sicuro che la crei, quindi non significa, cioè, la puoi creare tu, però non è sicuro che ti viene come la immaginavi. Sì, ma se poi, che ne so, la capsula ti viene, la fa male, la crei male e toglie i batteri cattivi e mette quelli cattivi, no, toglie quelli buoni e metti quelli cattivi.
È un rischio calcolato, no? E vabbè, decidi un po'.
Qui abbiamo insomma la lotta al capitalismo dal basso, qualcosa che in qualche modo possiamo dire che già succede. Cioè. Che si intende per micropolitica in questo specifico caso?
Vai, commissario. Allora,
l'amico Deleuze e l'amico Gattari con micropolitica intendono tutta quella politica che non si svolge a livello molare. Che significa? Dovete immaginarvi che ci sono più livelli. Il livello molare è quello delle grandi istituzioni, dei grandi partiti di massa, eccetera, eccetera. La micropolitica è tutto ciò che riguarda, per esempio, le interazioni individuali, che tu mi dirai è una roba privata, sono tendenzialmente cavoli nostri. Loro ti dicono no, già a quel livello si esercita un'attività politica. Il modo in cui ti rapporti a, faccio un esempio stupidissimo, alla tua ragazza può essere politicamente orientato in un certo modo, senza che tu lo sappia. La micropolitica non implica per forza la vera coscienza che si stia facendo politica, e appunto micro avviene a livello molecolare, avviene a livello di linee molto più flessibili, molto più complesse, difficili da schematizzare.
Vabbè. Per istituzioni penso intenda anche ideologia, grande ideologia almeno.
Posizionamento? Direi. No, nel senso vogliamo... Io non ho idea, anche perché è un'idea interessante, però non sono sicura che sia un'interstizione. Cioè, non so se è un'interstizione.
Creare una lotta al capitalismo e si componga... che si ponga prima di tutto come intermezzo in questo senso, in qualche modo sì, poi magari inconsapevolmente o consapevolmente è una cosa che già esiste, però forse qui magari si intende qualcosa di più massivo di come adesso, nonostante, cioè credo io, poi non so che... Cioè sì, c'è un mega sasso lì, io mi ci sono pure seduto sopra prima. Quindi, come la vogliamo mettere? Questo è letteralmente un punto di transito, è un tramite. Uno snodo, perfino. Dove abbiamo lo... Allora, io la potrei pensare come... Sì. Sì. Ok.
Arrivo subito.
Vuoi venire qua a farmi da subleo? È una carica specialissima, importantissima col tempo. Devi superare una struttura gerarchica assolutamente molto complessa. Ok.
Il cocoleo con la Coca-Cola.
Allora questa, se siete d'accordo, io la sistemerei.
Io ti... aspettando il parere
più al centro, tu dici, perché
tipo qua, aspetta, dai, però
è un mezzo molto utile, siamo qui.
Ok. Le
azioni per prendere, insomma, per prendere. Però...
metro restaurata con mostre d'arte in galleria.
Non ho capito niente.
Immaginati un futuro dove effettivamente la metro è bellissima ed è piena di opere d'arte.
Con mostre che girano, io nelle città in cui voglio essere circondato di arte.
Si risparmia spazio sui musei, perfino. Circondato da tutto, beh oddio, proprio tutto non vorrei essere circondato, però insomma. Allora, se questa la possiamo definire utopistica, direi di sì in qualche modo, a meno che non siete tipo artefobici. È in qualche modo un circuito chiuso, beh sì, diciamo che è più dalle tame che nascono i fiori effettivamente che dalle statue e dai...
Vabbè, puoi anche metterci le foto del...
Ah, ci metti... Sì.
Allora io la metterei, Dove la metteresti?
L'abbiamo messa
lì. In questa zona. Sì, esatto, lì. Esatto, lì, dobbiamo vicine. Eccola.
Ma
come vuoi descrivere?
La
scritta 1 con...
Da un giorno all'altro verrà qualcuno di notte nella mia stanza mentre dormo e ci toccherà la testa facendoci entrare a contatto con un mondo psichedelico, onirico, dove si sta a contatto con i sogni, con gli spiriti e con Stephen King.
Costui dalla droga.
Elisa è certamente lisergico, è certamente... Ah, è la firma. Pensavo, scusami. No, Stephen King, mi viene detto che Stephen King è la firma, non si entra in contatto con Stephen King. Si entra in contatto con i sogni e con gli spiriti. Quindi.
Curioso su come entra sugli spiriti e sui sogni. E soprattutto, siamo sicuri che è tutta roba vera?
Va bene.
Io direi di metterlo verso l'uno, verso qua.
Questa percezione che ha il sapore, insomma, di...
Infatti non a caso è del Ministero della Psichedelia.
Va bene, insomma, è effettivamente una distopia,
prefigurarsi di scenari che possono esistere infiniti, psichedelici, futuri. Secondo me, che cos'è che c'è per le porte? Ci sta il 28 lì, tutte quelle cose lì, perché l'abbiamo messo in questa dimensione, no? Dove appunto ti può portare in un posto. In un posto che non avresti mai immaginato, nel bene e nel male.
Ok, abbiamo questa.
Ah, ok. 2028. La grande rassegnazione diventa la grande appropriazione. I lavoratori delle grandi compagnie tecnologiche prendono il timone, l'inizio della piena automazione. Buongiorno. No, purtroppo non, poi dovremo raccogliere tutto quanto. Sì, fa parte della roadmap, diciamo. Guarda, ti posso dire che l'ho scritto io, quindi ti posso rispondere sul perché mi riguarda in prima persona, nel senso che, perché voglio prendere il potere, no, perché io mi occupo di software io personalmente, quindi è quello che c'è in mente, ma anche perché adesso ci sta tutta questa storia di appunto Apple, Amazon, Google, che stanno cominciando ad avere, che i dipendenti stanno cominciando ad avere dei sindacati, e che sono anche le aziende che hanno l'impatto più grosso sulla nostra vita in questo momento, quindi dico, ok, come facciamo a disinnescarle? Cioè... E dico, vabbè, forse un finale, la l'iperstizione che voglio è che io fra qualche annetto questi diventano così bravi che dicono, lo sapete che c'è? Come, adesso lo gestiamo noi. E quindi forse sarà meglio, forse non sarà meglio, però forse sarà meglio. E tipo, non ci sarà più Jeff Bezos, però tutte quante le persone che stanno dentro Amazon decideranno loro come portare i pacchi, a chi... Esatto, tipo un capovolgimento dell'azienda.
Secondo me non i tizi di Amazon, secondo me dobbiamo darli ai tizi poveri.
Ma ci sta un sacco di gente che lavora per Amazon e non è Jeff Bezos, no? Cioè, mica fa tutto lui, non è che viene lui a portarti le cose. Cioè non è che viene Jeff Bezos quando ordini su Amazon e ti porta le cose, viene una persona che a volte non c'ha tanti soldi, quindi... Ti dico proprio quelle persone che a un certo punto dicono, si stancano e dicono un po' come hanno fatto durante l'illuminismo, che dicevano ok, non vogliamo più avere un re che decide tutto, vogliamo tutti quanti votare per le cose, dico la stessa cosa però con le aziende.
Ok, passiamo alla prossima.
Ok, la prossima. Ah, le abbiamo finite? No, no, sono qua. Vuoi leggere tu?
Vai.
Nel futuro c'è meno... No. C'è meno bisogno? No, c'è meno...
Bagno.
Bagno, io leggo bagno. No, 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 è scritto bisogno, ma è piccolissimo. C'è meno bisogno a desiderare più di quello che la terra tua. Tua offre, sì. No, che la terra può offrire. So leggere. C'è meno bisogno a desiderare più di quello che la terra può offrire. Fine. Ci si concilia con la natura. È effettivamente un po' di decrescita felice anche questa. Anche se non è solo veramente decrescita felice, che effettivamente è, sarebbe un obiettivo auspicabile questo. Quindi avevamo messo qualcosa tipo vivere insieme agli animali da qualche parte, no? Era questa, se non sbaglio. Ah, ecco chi era.
Ma 2028 è abbastanza vicino? No. Dai, a quanto non mi è stato detto. No, mi ha detto che era troppo tardi, quindi sono felice che lui mi abbia approvato.
Cioè,
potrebbe.
Per la mia vita che scorre, si può avere un film temporale per vedere un altro sistema.
Ci piace caotico. Caos libidinale. Dopo te lo dico, ma adesso col microfono, no, no. Ma io la mia grafia fa schifo. Nel 2077 gli alieni arrivano sul pianeta Terra e portano il comunismo. Xenomorfo marxista si firma. Costui potrebbe dire il vero. Gli alieni, esatto, vengono a esportare la democrazia.
Ma il nome strano che hanno detto, che chi era? Ah! Tipo il mio amico immaginario che non ha un nome. Sì.
Ah, e lui si chiama
Xenomorgo. Xenomorgo.
Allora, gli alieni, vuoi parlare? Okay, gli alieni che ci portano il comunismo è una cosa bellissima, parliamone.
No, a me da sceneggiatore non piace perché è un Deus Ex Machina.
È vero, allora, c'è la questione che è un Deus Ex Machina, quindi diciamo ti deresponsabilizza. Arriva là e sì, l'alieno ti porta il comunismo, ma non c'è un percorso di crescita. È la prospettiva, sì. È la prospettiva di Juan Posadas, trotskista sudamericano, che diceva nel momento in cui una civiltà riesce a costruire un motore che raggiunge e supera la velocità della luce, allora in quel momento ha anche raggiunto il comunismo, perché appunto è un'equazione di carattere matematico.
In verità la velocità della luce va lentissima.
È tutto relativo, infatti.
Ah, e tuo nonno ha ragione. Vabbè, leggo.
Non so se devono...
Avete deciso? Bene. Allora. Nomadismo in condizioni... Allora, nomadismo incondizionato per seguire i flussi di un mondo che strutturalmente si ribella ad ogni riterritorializzazione. Nomadi dal futuro che si alleano con le biotecnologie virali marginalizzate. Stella.
A 5 punti.
Allora, come potremmo spiegare, parafrasare questo...
Commissario parafrasa. Che devo autocommentarmela, che cosa devo fare?
No, parafrasi. Allora, nomadismo, perché personalmente è una... un po' complicato, mettiamola così, parto da un sentimento abbastanza personale che però secondo me è politico. Spesso anche ai vostri incontri abbiamo parlato di antilavorismo, abbiamo parlato di come il capitalismo ci ruba il tempo, e una cosa che in questo periodo sento molto è l'idea di dover vivere un'intera vita magari facendo lo stesso lavoro o più lavori senza la possibilità di vedere il mondo, di viaggiare, di muovermi, eccetera. Sì, e vabbè, quindi fondamentalmente questo, cioè la possibilità di viaggiare, di farlo però chiaramente in una chiave politica, quindi seguire i flussi, nel senso seguire quelle esperienze e quelle realtà che si ribellano al mondo così com'è, cioè poter anche guardare per esempio fuori dal nostro paese dove la situazione politica è abbastanza deprimente. Penso l'altro giorno leggevo la biografia di Fusako Shigenobu, personaggio molto controverso, però lei per tantissimi anni della sua vita ha preso e è andata in tutti quei luoghi in cui si faceva guerriglia urbana, resistenza, Libano, Palestina, eccetera. E lei non è che lavorava o faceva qualcosa, si faceva ospitare dai compagni e lottava insieme a loro, cioè nomadismo secondo me è anche proprio questo. E poi vabbè, alleanza con le biotecnologie virali marginalizzate è sempre l'uso della tecnologia che facciamo, secondo me oltre a una tecnologia prevalentemente dry macchinica, quello a cui dobbiamo iniziare a pensare è un'ibridazione tra il campo biologico e il campo tecnologico, tra quello che per noi è naturale e artificiale. Cioè, secondo me, il futuro va in quella direzione lì. Poi sta a noi farne lotta politica, farne strumento politico.
C'è un paragrafo all'interno di un testo che abbiamo stampato che si chiama Androidi, che riprende proprio questa posizione.
Non ci ho capito niente. Negli ultimi biglietti non ci capisco proprio niente.
Si arrivano un po' stanchi, è normale, no? Ok, questo è semplice. Vaticano, museo laico e fedi abramiche. Sparite.
Ma tanti missionari come Ignazio Dalla Viola hanno anche aiutato i nativi americani, se vogliamo dirla tutta, insomma dipende. Vabbè, ma questo non è... Ma questo è naturale in ogni filosofia umana, di fatto, cioè nel senso, se sia la filosofia abramitica o qualunque altra cosa, cioè la religione abramitica o qualunque altra cosa, non penso che cambi. Cioè io penso che le religioni abramitiche siano ormai talmente tanto innestate nell'umanità che, cioè, non lo so, sarebbe come dire appunto l'idea della morte, per quanto mi riguarda, dire che scompaiono. È paragonabile, secondo me.
Ma qualcuno ha portato una penna stilografica qua? Questi due schizzi.
No, io su quest'ultima cosa non sono assolutamente d'accordo, nel senso che, cioè, dobbiamo distinguere una serie di questioni. In primis dobbiamo ricordarci di quanto il testo che citavi prima, che è la Bibbia, per quanto te la leggano sempre in una chiave dall'alto, dal basso sia stata per tantissimi anni uno dei principali motori di rivolta degli sfruttati, degli ultimi. Pensiamo su tutti al grande culto gnostico che resiste fino ai giorni nostri, che è una teologia anarchica. È una teologia anarchica. È il discorso per cui io obbedisco solo a Dio, che significa non obbedisco a nessuna istanza umana, mi ribello contro tutto. Quello è, cioè, un'eredità importantissima, ma pensiamo a Munzer, ai predicatori tedeschi pre Lutero, cioè insomma. Quando la Bibbia è stata pubblicata in tedesco e i contadini hanno iniziato a leggerla, quello che hanno fatto è stato appunto ribellarsi, e quello che hanno fatto lo stesso Martin Lutero e i primi pensatori protestanti è stato subito condannare la rivolta per non far adirare troppo le autorità secolari. Quindi passiamo all'ultimo, se no veramente...
Allora, l'ultimo biglietto recita: entro il 2100 le automobili saranno fortemente ridotte, se non eliminate del tutto. Le forme di trasporto private scompariranno quasi del tutto. Ottimo. Devo dire qualcos'altro? Dopo? Dopo che l'abbiamo attaccato. Ok, attacchiamo.
The last.
Una cosa su Saturno. Saturno è il mio pianeta preferito. Ciao a tutti.
Raga, un bel applauso. È vero, verso nord-ovest perde. E noi rimaniamo qua al banchetto, tra poco andiamo a mangiare e se vogliamo farci una chiacchierata rimaniamo qua.
Non ci ho capito niente! Ba-ba-ba-ba.
Non è vero. Grazie a tutti.
State ascoltando quello che è accaduto live per Renoise 2022 da Parco Susser sui canali di Gemini Network.